cominciano a tornare ai nazionali. Gli azzurri si ritroveranno domani a Castelvolturno per preparare la sfida al Cagliari. Tutto questo ora a Marte Sport Live. Restate con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Ed eccoci tornati, buonasera a tutti voi, buon inizio settimana in questo lunedì sera dalle 20 alle 21, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono per voi Manella Castelli, in regia saluto e ringrazio il fido collaboratore, il regista Vincenzo Russo. Vi dico subito i temi del giorno: ovviamente il Napoli che si ritroverà domani a Castelvolturno agli ordini di Antonio Conte, per la prima volta agli ordini di Antonio Conte anche i due ultimi acquisti azzurri, ovvero McTominay e Gilmour, che hanno fatto ritorno alle prime luci dell'alba proprio a Napoli, segnale importante, segnale di volersi mettere appunto subito a disposizione dell'allenatore azzurro, di grande voglia di cominciare questa nuova avventura. Tra l'altro dopo un esordio diciamo in nazionale, in Nations League con la Scozia, molto proficuo per entrambi. McTominay ha segnato in entrambe le partite giocate dalla propria nazionale, Gilmour invece nel primo dei due match. Insomma, si sono sicuramente distinti e le aspettative sui due centrocampisti da parte dei tifosi del Napoli sono elevatissime. Basta girare un po' sui social per rendersi conto di quanto sia alta l'aspettativa su questi due calciatori, che probabilmente non esordiranno, ovviamente non dal primo, molto probabilmente contro il Cagliari, però staremo a vedere appunto se Conte deciderà di farli entrare almeno uno dei due a gara in corso. E poi tantissimi dubbi, perché ovviamente bisognerà capire se Conte deciderà nel tempo di trasformare la veste tattica del Napoli e provare appunto a puntare su un centrocampista in più come può essere appunto McTominay, oppure se deciderà magari di alternarlo con Anguissa o con Lobotka. Staremo a vedere, perché ovviamente per caratteristiche è più vicino ad Anguissa stesso. Detto questo, però, poi avremo tantissimi ospiti con cui andremo ad analizzare questo ventennio anche di De Laurentiis, perché il 9 settembre di 20 anni fa De Laurentiis rilevò il Napoli, impose le firme, insomma, che poi avrebbero segnato l'inizio di una storia molto ma molto lunga e anche molto importante, fatta sì di successi, di qualche delusione come quella della passata stagione, ma il bilancio oserei dire che è molto ma molto positivo. Detto questo, però, ripeto il numero 339-666-9990 per scriverci, perché 20 anni di De Laurentiis, che cosa, qual è il vostro bilancio e soprattutto la formazione che voi ritenete la migliore, mischiando tutti i calciatori che si sono succeduti a Napoli in questi 20 anni, ma anche la formazione che fareste scendere in campo contro il Cagliari. Detto questo, ci iniziano già ad arrivare i primi messaggi, ma io voglio volare al telefono, dove trovo il nostro inviato a Castelvolturno nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Bentornato su Marte, Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, c'è da dire anche che questa sera alle 20:45 la nazionale italiana di Spalletti, sì, incontrerà Israele. Dacci un po' le ultime notizie, perché è uscita la formazione ufficiale.
Sì, giocano Buongiorno e Raspadori, Di Lorenzo no. Buongiorno sostituisce Calafiori, che è infortunato, quindi sta avendo cominciato ad avere spazio anche lui con la maglia dell'Italia. Da domani saranno, domani pomeriggio potrebbero già essere a disposizione di Antonio Conte per inaugurare, cominciare questa settimana che dà il via alla trasferta di Cagliari, che è in programma domenica.
Allora Pasquale, io ti ho detto, ho iniziato proprio questa trasmissione dicendo che le aspettative della tifoseria azzurra su Gilmour e su McTominay in particolar modo sono elevatissime. Cosa ti aspetti nella gestione di questi due calciatori che, ricordiamolo, non hanno ancora svolto nessun allenamento agli ordini di Antonio Conte?
Ma l'aspettativa secondo me ci sta, perché sono due giocatori importanti, soprattutto McTominay è un giocatore molto molto importante. Al di là insomma dei due gol realizzati con la Scozia, un giocatore che ha una carriera di altissimo livello, ma io mi aspetto che magari siano subito ovviamente a disposizione, siano tutti e due a Cagliari, o magari McTominay prova pure diciamo a conquistare una maglia titolare. Io non credo che Conte cambi modulo già a Cagliari, perché dopo la partita col Parma ci ha detto che vuole lavorare, vuole provare cose nuove, e questa settimana per me non è proprio quella più idonea, nel senso che domani dovrebbe rientrare anche Lobotka, però Anguissà torna tra mercoledì e giovedì, quindi io credo insomma che per cominciare a provare qualcosa di diverso ci voglia insomma una settimana tipo senza rientri, e quindi magari dopo la partita con il Cagliari si può aprire insomma questo laboratorio di riflessione per l'eventuale cambiamento tattico.
E devo dire Pasquale, che girando un po' sui social proprio per diciamo tastare il polso della tifoseria partenopea, noto che c'è una grandissima curiosità e ci sono tantissime ipotesi, no, sul Napoli e sull'atteggiamento tattico, ma soprattutto sul modulo che sceglierà Antonio Conte. Ognuno chiaramente dice la sua. Sarà molto interessante però vedere queste prossime giornate di campionato e cercare di capire se ci sarà una rivoluzione tattica, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. E tu ti aspetti in quel caso un ritorno alla difesa a 4, quindi nel più classico dei 4-3-3, per non perdere poi le ali di cui il Napoli è infarcito in maniera abbastanza imponente, oppure ti aspetti una soluzione di tipo diverso con un centrocampo a 5?
No, io mi aspetto che se Conte cambia qualcosa difende con uno in meno, cioè quindi torna a 4, perché davanti non puoi toccare niente, perché hai tantissimi giocatori offensivi, tanti esterni, c'hai Neres, Kvaratskhelia, Napolitano, Raspadori, Ngong, quindi mi aspetto insomma che davanti non cambia nulla, ma l'ha detto l'allenatore,
sì, l'ha
non
detto.
Aspettare niente, insomma, esatto. L'allenatore ha detto davanti non cambieremo modo di attaccare, quindi quando e se deciderà di cambiare, io credo insomma che toglierà un esterno, ovvero Mazzocchi, e inserirà un centrocampista in più, magari provando il centrocampo Lobotka, Anguissà, McTominay. Insomma, McTominay può fare anche il trequartista che rientra, quindi il modulo può diventare anche un 4-2-3-1. Insomma, io credo che i numeretti siano poco importanti, al di là insomma poi di quello che il Napoli vuole fare. Quindi io mi aspetto questo, però magari lo chiederemo a Conte alla prossima conferenza stampa. Ti ripeto, a naso, a sensazione, io credo che a Cagliari non penso che il Napoli modificherà già, perché no, comunque questa è una settimana particolare, una settimana tipica, hai comunque 3-4 allenamenti, i giocatori sono reduci dalle nazionali, quindi immagino di no, però magari, che ne so, Lukaku titolare, Neres titolare, magari anche McTominay titolare, queste potrebbero essere delle novità importanti, sì, a Cagliari.
Oh no, sono molto curiosa, se, sinceramente, di vedere appunto che piega prenderà il Napoli. Detto questo, però, torniamo a parlare delle certezze. Una di queste è Lukaku, si è allenato praticamente ininterrottamente, se escludiamo i due giorni di riposo concessi da Antonio Conte a tutto il gruppo. Si ritroveranno appunto domani a Castelvolturno, un Lukaku che ovviamente si candida ad una maglia da titolare.
Sì, Lukaku giocherà, insomma, questa settimana di allenamento, si è allenato la scorsa, non avrà ovviamente 90 minuti nelle gambe, ma non può averli, ma questi lo avrà, il ritmo lo ritrovi giocando, quindi giocato 40 minuti col Parma, magari con il Cagliari arriva supera l'ora di gioco e piano piano torna al regime, però Lukaku, cioè questi giocatori, Lukaku, Neres, McTominay, al di là insomma poi di quello che devi dimostrare in allenamento, questo è ovvio e vale per tutti, ma sono titolari che sono venuti a Napoli per giocare, quindi mi aspetto insomma che siano lanciati protagonisti per conquistare risultati importanti. Del resto anche col Parma, al di là insomma dell'espulsione del portiere che secondo me è stata decisiva, però sono stati Lukaku e Neres quelli che ti hanno cambiato il posto della partita.
E infatti l'ultima per te proprio su Neres, Politano, insomma Politano ha detto si alza l'asticella della competitività, insomma della concorrenza per il mio ruolo, però è una cosa positiva, lo è senz'altro. Su chi pensi che penderà la scelta di Conte?
Non so, c'è una settimana, quindi ci vediamo insomma davanti. Io mi immagino che Neres possa giocare titolare, di certo secondo me Neres è più adatto ha un modulo di gioco diverso, perché magari con un centrocampo a 3 c'ha meno lavoro da fare in fase difensiva, che non mi sembra proprio diciamo molto nelle sue corde. Politano, devo dire la verità, con questo modulo sta lavorando tanto, anche in fase difensiva, e sta facendo molto bene, quindi merita secondo me grande considerazione quello che abbiamo visto nelle prime tre partite. Quindi secondo me Neres, ma lo stesso Lukaku, sono giocatori che magari con un 4-3-3 sono un pochino più coperti anche per quanto riguarda la fase difensiva.
Staremo a vedere nel frattempo, domani ti leggiamo sulla Repubblica e ovviamente ti ascolteremo in tutti i nostri appuntamenti con lo
ciao,
sport
grazie,
qui su Marte. Ciao Pasquale,
ciao.
Salutiamo ovviamente Pasquale Tina della Repubblica. Noi voliamo in pubblicità 339-666-9990 e voi che formazione schierereste contro il Cagliari? A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono per voi Manuela Castelli, regia Vincenzo Russo, il quale mi dice che c'è già in collegamento telefonico il nostro prossimo ospite, uno dei quattro nostri moschettieri, quindi voliamo come di consueto a quest'ora in Marte Sport Live del lunedì sera nella redazione di Sky Sport, dove troviamo Luca Marchetti. Ciao Luca.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Luca, insomma, istruiscici tu sul Napoli che sarà, perché insomma tu di solito le azzecchi, no? Dall'alto della tua...
No,
le azzecchi, non facciamo i modesti, le azzecchi. Detto questo, ovviamente dall'alto della tua competenza, vorrei capire, secondo te, che Napoli sarà? Che Napoli sta nascendo? Perché adesso si inizierà a vedere il vero Napoli di Antonio Conte. Tempo al tempo, ovviamente, va concesso tutto il tempo necessario ai nuovi per ambientarsi, per entrare nei meccanismi e nelle idee di gioco di Conte. Però ti aspetti una rivoluzione tattica in questo Napoli con l'arrivo di McTominay e Gilmour, che tra l'altro sono tornati già a Napoli, proprio i primi in assoluto?
Ma tattica in che senso? Per un 3-5-2?
Allora, guarda, c'è un grosso dubbio su questo, perché il 3-5-2, aiutami anche tu in tal senso, andrebbe a penalizzare troppo
certo,
gli attaccanti, quindi
certo.
4-3-3, si pensa ad un ritorno da queste parti, diciamo, si vocifera di un ritorno al 4-3-3, perché forse potrebbe anche sopperire a quel problema della fascia destra su cui magari non c'è tutta la qualità necessaria a centrocampo.
Ma guarda, non lo so, sinceramente non te lo so dire, non. Voi ne sapete più di me, perché controllate, guardate, sentite, vedete, avete la capacità di stare sul territorio, quindi magari è stato provato. Sicuramente sarà una possibilità che il Napoli ha nelle corde, intanto perché conosce già il sistema di gioco, la maggior parte dei giocatori c'erano anche lo scorso anno, Conte è un allenatore super preparato, quindi non è che non conosce i sistemi di gioco. Io tendo a credere che negli ultimi anni della sua carriera, quelli in cui fondamentalmente ha continuato a vincere, Conte si è sempre appoggiato a una difesa a tre,
esatto.
Ha cambiato poi davanti, ha fatto un 3-5-2, ha fatto un 3-4-2-1, un 3-4-3, però la difesa a tre l'ha tenuta,
sì.
e credo che si possa andare anche in questa direzione anche a Napoli. Gli interpreti ci sono sia per fare la difesa a 4 che per fare la difesa a 3. Poi a noi piace moltissimo parlare di numeri, la verità è che poi in campo i giocatori scivolano, si muovono, corrono, si sistemano, quindi
e
alle volte
tra l'altro si assestano in maniera totalmente diversa dal punto di vista tattico in fase
esatto.
di ripiegamento e di non possesso rispetto alla fase
esatto.
di possesso, si vede proprio dallo stadio un cambiamento di pelle totale. Ovviamente
se tu pensi che ci sono due giocatori che peraltro oggi sono stati alternati da Conte stesso come marcatori, come braccetti, ormai si dice così, no?
Sì.
Di Lorenzo e Rivera, che in realtà sanno benissimo anche fare i giocatori di fascia,
esatto.
Quindi averli in campo tutti e due significa poter difendere a tre, magari in fase di impostazione, e ricoprire esatto. ripiegare a quattro quando c'è bisogno invece di affrontare dei tridenti, quindi dipende molto anche dalle situazioni, no? che vai ad affrontare. Di sicuro la capacità di cambiare può permettere a Napoli di avere o un attaccante in più o un centrocampista in più. Ecco, questa è la vera differenza, no?
Sì,
un centrocampista
sì.
o un attaccante in più.
Cambia qualcosa, insomma, sarà interessante anche vedere poi su che tipo di scelta virerà l'allenatore del Napoli Antonio Conte. Intanto ho inviato questa domanda, ho fatto questa domanda ai nostri ascoltatori che ci stanno rispondendo al 339-666-9990. Carlo ci dice: io decisamente propendo per il 4-3-3 di Lorenzo e Oliveira esterni, McTominay e ovviamente poi buongiorno Rachmani e buongiorno centrali, McTominay, Lobotka e Anguissa, Lukaku, Neres e Kvaratskhelia. era Forza Napoli. Invece un altro nostro ascoltatore dice 3-5-1-1 Meret con Di Lorenzo, Racmani e Buongiorno in fase difensiva, in difesa Nere, Shangisalo, Botka, McTominay e Kvaratskhelia a comporre un utilissimo centrocampo, Raspadori e Lukaku,
un 3-3-4
in effetti, ma poi fondamentalmente non sarebbe un po' sbilanciato in attacco questo tipo?
Beh, c'era chi lo, perché non so se te lo ricordi, Ezio Clerian a Cittadella faceva un 3-3-4 non giocava mai sulle fasce, andava solo per via centrale, diceva tanto in cross non segni, e quindi ha fatto per un paio d'anni, è stato un grande innovatore, poi dopo diciamo che non ha funzionato come magari lo stesso Clerian aveva previsto. No, così mi sembra un po' troppo offensiva, anche conoscendo quello che chiede Conte agli esterni, grande sacrificio. Può succedere che in qualche circostanza di gara, quando magari c'è da recuperare, possa essere utilizzato uno come Neres magari sulla linea dei centrocampisti, o anche Politano, però credo che sia una situazione estemporanea eventualmente.
Io invece, dice Feliciano, sempre al 339-666-9990, concordo con il 3-5-2 moderno come ha giocato l'Italia, 2-4-4 in fase di possesso, 5-4-1 in fase di non possesso, un po' quello che dicevi prima.
Sì, bisogna ormai ragionare così, gli allenatori vanno sempre alla ricerca di nuove modalità per stupire l'avversario e per mettere i propri giocatori nelle migliori condizioni di poter rendere. Quindi credo che quello che abbiamo visto con la nazionale si possa rivedere al Napoli,
sì.
Perché tra l'altro Conte ha a disposizione anche la settimana intera, no, per provarlo, ed è un allenatore che nel corso degli anni si è sempre aggiornato, mantenendo, ripeto, il suo credo, la sua impostazione, la sua filosofia, ma cercando sempre di trovare delle cose nuove.
C'è il nostro ascoltatore di prima che dice no, ma non è sbilanciato, adesso ritrovo il messaggio, non è sbilanciato perché Lobotka davanti alla difesa 3, Anghissa rimane più nella fase difensiva e McTominay più offensivo, ma c'è Kvara a centrocampo, ragazzi.
Cioè, no, c'è Kvara,
poi Raspadori e poi Lukaku, infatti.
A destra. È lì che è sbilanciata, non è sbilanciata.
Sarebbe molto interessante vedere le trame offensive con un ingorgo praticamente a chi segna lì davanti, ma poi in difesa penso che prenderemo palloni a raffica.
No, ma poi vedi, cioè, al di là del fatto, dipende sempre dalla disponibilità che ti dà il calciatore,
esatto,
a fare un determinato tipo di lavoro. Di Marco fa un lavoro molto offensivo, se vogliamo tornare all'esempio con l'Italia, tanto che si è trovato anche a segnare nella partita contro la Francia, perché va molto spesso avanti e quindi ha un'interpretazione molto offensiva del ruolo di esterno basso. Kvara dovrebbe fare il contrario, siccome ha l'attitudine ad offendere, dovrebbe mettersi a disposizione per poter fare quel ruolo lì che dice il nostro ascoltatore, è però con un sacrificio dietro molto, che forse non è nelle sue corde.
Sì,
ecco.
Sì. Sono assolutamente d'accordo con te. Ascoltiamo invece il vocale di questo nostro ascoltatore Pachi Web. Sentiamo.
Splendida Emanuela, Pachi Web, Club Napoli, Poggiomarino con tutto cora. Ma piuttosto che questa corsa a cambiare il modulo per buttarli dentro un po' tutti, nell'ottica delle 5 sostituzioni, non è meglio godersi queste coppie dove ad ogni sostituzione non sappiamo se è più forte quello che entra o quello che esce? Che ne pensi?
Io la mia idea voglio sentire prima quella di Luca Marchetti,
che secondo me è la più razionale. Perché il Napoli è stato costruito proprio per avere delle coppie che poi dopo queste coppie possano spagliarsi e creare dei sistemi di gioco diversi o delle impostazioni tattiche diverse. Sono assolutamente d'accordo ed è sicuramente una virtù del Napoli, ma credo che l'impostazione di partenza sia stata quella di avere delle coppie, di avere delle alternative forti tanto quanto i titolari, non soltanto nell'ottica di questa stagione ma anche in futuro, perché la grande forza che ha l'Inter rispetto alle altre, almeno finora, poi vedremo se la Juventus regge, che cosa farà il Napoli, il Milan, eccetera eccetera, è quella di avere dei giocatori assolutamente complementari. Cioè, se gioca Di Marco o gioca Carlos Augusto, se gioca Darmian o gioca Dumfries, se gioca Frattesi o gioca Barella, più o meno uguale.
Direi di sì. Poi sarà interessante capire se magari l'elemento sorpresa, cioè se il Napoli riuscirà ad essere versatile anche dal punto di vista tattico, perché poi non è una cosa scontata, perché il Napoli l'anno scorso ha mancato proprio di acquisizione dei principi base, ha cambiato 3 allenatori, quindi è andato in confusione durante tutto l'arco di una stagione maledetta, quindi sicuramente è importante, come diceva Conte, applicare pochi principi, ma che siano quelli e chiari. Se il Napoli però con i suoi giocatori riuscirà a dare disponibilità a Antonio Conte, a mostrare una certa versatilità, sarà interessante magari l'effetto sorpresa quando qualche formazione, qualche partita o si mette in un certo modo a gara in corso, oppure magari qualche squadra può prevedere un atteggiamento tattico del Napoli diverso. Staremo.
Sì, è vero. Conte è un grande allenatore, non diamogli la bacchetta magica, alcune cose ci devono mettere degli occhi. Ragazzi, se vanno solo col pilota automatico, ragazzi, è finita.
Esatto, sì. È così. Detto questo, però, io da te vorrei sapere la questione Mario Rui, perché oggi ha fatto particolarmente rumore, no? Le dichiarazioni lette sul Roma, dice non ci riesce. Mario Giuffredi a breve chiuderà i rapporti con il suo calciatore, il portoghese chiamerebbe a soldi, se proprio deve lasciare il club azzurro, vuole una buonuscita abbastanza copiosa. Si parla addirittura di 6 milioni di euro per salutare tutti, contratto, lo ricordiamo, fino al 2026 col Napoli. Che cosa ne sapete voi lì a Sky?
Che il problema per il quale la trattativa con i brasiliani non si è poi conclusa era proprio legata soprattutto alla buona uscita che avrebbe voluto Mario Rui per lasciare il Napoli. Adesso l'entità della cifra sinceramente non la conosco, posso immaginare che sia più vicina possibile, perlomeno come richiesta, a quello che Mario Rui ancora dovrebbe a Napoli, e ne faccio un discorso quasi logico. Se Mario Rui rimane a Napoli, anche se non dovesse giocare, il Napoli comunque quei soldi li devi dare per forza. Quindi quando tu vai a trattare una buona uscita, parti sempre dal presupposto che di dire sei tu che mi stai mandando via, io il contratto ce l'ho, quindi io rischio anche di rimanere senza, poi ti faccio la scena perché rischio di rimanere senza e poi magari me ne vado a giocare in un posto dove prendo molto meno, perché intanto i soldi me li hai dati tu e quindi addirittura ci vado a guadagnare nei prossimi 2 anni, no? Quando invece se il contratto con me tu non ce l'avessi, magari il tuo stipendio sarebbe notevolmente inferiore a quello che stai percependo adesso. Quindi è un discorso chiaramente di equilibri, di richieste, di forza nella trattativa. Può anche essere che da parte del Napoli ci sia una fermezza nel non voler concedere una buona uscita così alta, e dici va bene, sai che c'è, se te la devo dare tutta, tanto vale che rimani qui, smetti di giocare perché tanto con me non giochi, e così la carriera te la finisci qui a Napoli senza più giocare. E c'è anche questo, no? L'amor proprio, la voglia di rimettersi in discussione, la capacità di voler giocare, di confrontarsi con altri campionati. Purtroppo in queste situazioni ci sono anche le questioni personali che devono essere prese in considerazione, che non possiamo conoscere così a fondo, ecco.
Esattamente così. Detto questo, Luca, l'ultima per te: il rinnovo di Kvaratskhelia è uno dei punti che il Napoli dovrà affrontare, si hanno notizie in tal senso?
Non è uno dei punti, l'avrebbe già dovuto
affrontare. No, io sono stata buona, diciamo, perché l'avrebbe dovuto affrontare già un anno fa, quindi andiamo avanti. Non guardiamo al passato, scurdamma c'ho passato, come si dice qua, caro Luca, perché sennò sarebbe da aprire una serie di capitoli disastrosi, ma abbiamo già dato, quindi andiamo avanti.
Siccome si deve imparare dagli errori, e la vicenda e la gestione del caso Osimhen e anche quello di Kvara hanno portato il Napoli ad essere in difficoltà, obiettivamente, senza cadere nei ricatti, per carità di Dio, però bisogna chiuderlo il prima possibile se si vuole mantenere un determinato equilibrio. Poi secondo me l'equilibrio oggi in Napoli di fatto con Kvara l'ha raggiunto, Kvara si è messo l'anima in pace, rimane a Napoli, aspettiamoci però che se non rinnova il contratto la prossima finestra di mercato farà fuoco e fiamme. Non sta rinnovando il contratto, adesso magari possiamo più dire, se dovesse continuare questa situazione, che probabilmente è più una scelta di Kvara che del Napoli. Mentre lo scorso anno era il Napoli che aveva rimandato questo appuntamento diverse volte, stavolta possiamo dire che da quando è andato addirittura nel ritiro durante l'Europeo è Kvara che sta prendendo tempo, no?
Sì. Speriamo di non dover rivedere una situazione simile a quella di Victor Osimhen.
Ma anche per noi.
Mamma mia, no, hai assolutamente ragione. Veramente, guarda, tutta la mia solidarietà. Io non mi occupo di mercato, ma veramente sono impazzita al posto vostro, praticamente insieme a voi. Detto questo, Luca, ti ringraziamo. Ovviamente ti seguiamo come di consueto su Sky Sport. Ci sentiamo poi in settimana.
Ciao,
per gli
ciao, 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 buona serata.
Grazie a Luca Marchetti di Sky Sport. Voliamo in pubblicità, 48 secondi e siamo da voi. A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Fino alle 21 saremo in vostra compagnia. Ci scrive Adriano da Giuliano al 339-666-9990. Qualsiasi sarà la scelta del modulo di Conte, come sai, quello che conta di più è il metodo, ovvero i movimenti dei calciatori in campo, che in questo momento, proprio in fase di non possesso, sono in seria difficoltà. Forse con il 4-3-3 ci può essere più densità in mezzo al campo, ma se tra le linee non sono molto vicine tra di loro e non si alza il baricentro centro con la difesa molto vicina ai centrocampisti, il cambio modulo penso che serva a poco. Forza Napoli sempre. Ma siamo assolutamente d'accordo, Adriano. Ovviamente c'è da rodare, no, il meccanismo di gioco e la squadra che ha a disposizione di Antonio Conte, solo tre, anzi quattro, con i 32esimi di Coppa Italia, le uscite ufficiali della squadra di Conte, che però, ricordiamolo, soltanto nell'ultima giornata ha trovato Lukaku, cioè il suo attaccante di riferimento, ed è cambiato tutto nel momento in cui Lukaku ha fatto il suo ingresso in campo. Cioè è cambiata non solo la partita in corso, ma in realtà proprio il modo di giocare, anche la convinzione degli stessi compagni di squadra dell'attaccante belga. Ricordiamo ad esempio uno su tutti, Anguissa, che onestamente aveva offerto fino a quel momento una prova piuttosto mediocre e che poi, diciamo, è andato addirittura in gol. Ma al di là del gol, che insomma è una cosa estemporanea, è comunque si è visto una crescita notevole e netta della sua, del livello della sua prestazione. Detto questo, però, sono passati 20 anni di De Laurentiis al Napoli e io voglio, un po' in una sorta di amarcord, andare proprio agli inizi, in quel lontano 2004, dove nel Napoli giocava Nicola Mora. Bentornato su Marte, Nicola.
Ciao Manuela, buonasera a tutti e a tutti i radioascoltatori.
Grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito. E poi all'altra linea telefonica abbiamo il collega del Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera, Ciro Troise. Bentornato Ciro.
Buonasera a voi. Io avevo 18 anni nel 2004, bei tempi erano.
Io ne avevo un po' di più, ma voglio stendere un velo pietoso, facciamo finta che non sia così. Detto questo, io vado subito da Nicola. Ciro, giusto un minuto, perché le emozioni di quel Napoli che era agli albori, no, che stava nascendo in quel momento, c'era tanta fiducia nonostante si ripartisse dalla Serie C?
Sì, diciamo che la Serie C era solo sulle carte, perché Napoli non rappresentava assolutamente quella categoria. La prima uscita, 70.000 persone all'allora vecchio San Paolo, grande entusiasmo per ripartire dopo un fallimento che sicuramente la città non meritava, ma soprattutto i tifosi. Quindi si è ripartito con la nuova era di Laurentiis, una squadra fatta in fretta e furia per onorare il campionato che era quasi iniziato, ma noi corremmo tutti quanti, soprattutto io alla corte di Ventura e soprattutto di Marino, che fece i salti mortali per allestire quella squadra che, ripeto, aveva sicuramente delle difficoltà, ma che si intravedeva le lungimiranze non solamente del direttore Pierpaolo Marino, ma anche di un presidente così ambizioso come lo era già fin dagli inizi, anche se poco, diciamo, inserito nel mondo del calcio e più del cinema, ma si intravedeva che voleva già fare grandissime cose fin dai suoi primi passi napoletani.
E poi le ha fatte grandissime cose, certamente anche qualche errore. Non sono mancate le polemiche in questo ventennio. Io chiedo a Ciro Troise il suo bilancio di questi primi 20 anni di De Laurentiis a Napoli.
No, il bilancio è straordinario.
Sì.
Era ottimo fino al 2023, poi nel 2023 successe una cosa che ci ricordiamo tutti, è diventato straordinario, perché parliamo di un club che per 15 anni consecutivi è stato in Europa. Non è mai capitato nella storia del Napoli dal 26 ad oggi che ha vinto uno scudetto, il primo senza Maradona, e non è un dettaglio. Parliamo di una squadra che l'ha fatto tenendo i conti a posto, in Italia è una rarità tutto ciò. Parliamo di un club che ha ridato orgoglio ai tifosi del Napoli, che poi la memoria è breve purtroppo in questo mondo, sì. Ma io mi ricordo, la mia generazione è quella che ha visto nascere, no, il Napoli della rinascita, quella che è passata attraverso tutte le peripezie, e mi ricordo che a Napoli diventavano tutti tifosi, addirittura io ricordo tifosi del Parma, la Lazio, la Fiorentina, oltre a Inter, Milan e Juventus. Beh, oggi i tifosi del Napoli tra i bambini sono stramaggioranza, quindi è un patrimonio enorme quello che ha costruito De Laurentiis. Io mi auguro che i prossimi anni siano quelli delle strutture, di uno stadio magari con un accordo migliorato e del centro sportivo del club. Sono quelle sono quelli i passi che mancano.
E infatti tra pochissimo ne parleremo anzi proprio con te, Ciro. Io torno però da Nicola, al quale voglio chiedere, idealmente mescolando tutti i calciatori che in questi 20 anni si sono succeduti alla corte appunto del Napoli di De Laurentiis, la tua formazione migliore, veramente quella che secondo te è la più competitiva, ti metto in difficoltà, riprendo l'idea da Dario Sarnataro, che saluto ovviamente se ci sto ascoltando.
Sì, ne sono passati tantissimi, logicamente tanti campioni nei ruoli, in tanti ruoli, nei momenti chiave. 20 anni sono lunghi, quindi fare una formazione sarebbe veramente generoso nei confronti di coloro che nel corso degli anni hanno messo tasselli importanti per far sì che questa squadra, come diceva giustamente Ciro, per 15 anni è rimasta sempre in rosa, ha vinto uno scudetto, ha fatto sempre dei grandi traguardi, ha raggiunto sempre grandi traguardi, ogni anno, anche in mezzo a tante polemiche, a tante diffidenze nei confronti dell'operato e società, ha sempre raggiunto gli obiettivi. Quindi credo che, diciamo, sono passati grandissimi campioni. Ripeto, difficile fare una formazione tipo quella dello scudetto, sicuramente quella che tutti quanti ricorderanno stampata, come la si ricorda quella del campionato vinto con Maradona. Quindi andando indietro ricordiamo sicuramente quegli scudettati gli ultimi, ma ripeto, Cavani, Lavezzi, Higuain, Amsic, il capitano, Paolo Cannavaro, ripeto, sono tantissimi quelli che sono succeduti, e ognuno di loro sicuramente ha conseguito e ha messo un tassello perché questa squadra poi arrivasse a raggiungere gli obiettivi che ha raggiunto, perché ripeto, senza noi all'inizio e senza queste persone che traghettassero Napoli fino a dove è arrivato nell'ultimo anno, non si sarebbe arrivati. Quindi ripeto, un onore a tutti coloro che hanno indossato e hanno onorato la maglia azzurra da quando sono arrivati a Napoli fino a quando se ne sono andati.
Allora, sei stato, come avrebbe detto Sarri, molto democristiano, però te lo dico, Nico, te lo devo dire. Io voglio andare da qualcuno che invece, insomma, voglio una risposta da te, anche scomoda, Ciro.
La formazione della De Laurentiis.
Ma non la formazione, cioè diciamo quella tipo, per esempio, di Spalletti, di Sarri, cioè fai la tu con tutti i calciatori che il Napoli ha avuto a disposizione in tutti questi 20 anni. Scegli tu la tua formazione tipo. Ciro, e anche l'allenatore. E anche l'allenatore
Spalletti chi non mette Spalletti ha qualche problema, perché poi...
Sai che oggi moltissimi hanno messo Sarri?
Lo so, noi siamo strani come perché tanti anni aspettare lo scudetto, quello che l'ha vinto non lo mettiamo. Tra l'altro, vabbè, comunque in porta ci metto Spina.
Okay.
Destra di Lorenzo, la coppia difensiva ci metto Albiol Koulibaly. A sinistra Goulam, vabbè, il modulo è 4-3-3, siamo
affezionati
a questo.
Qui
centrocampo ci metto quello dell'era Sarri, Allan Jorginho Amsic. Anzi, forse no, faccio Allan Lobotka Amsic, perché Lobotka dello scudetto penso sia un pezzo di storia. Lavezzi non riesco a rinunciarci, Lavezzi e Quaraschelia dietro Higuain.
Ci piace questa formazione, avrei cambiato giusto qualcosina, ma veramente
è condivisibile. Sì. Io non mi sono espresso, però posso condividerla quasi anch'io pienamente.
Quasi, quindi dici cosa non condividi. Guarda, Nicola, oggi ti prendo nello stretto.
No, non condivido lasciare fuori un giocatore importante come è stato Osimhen. Ripeto, sì, è un giocatore che
in attacco è un dramma.
Sicuramente Higuain ha fatto il record dei gol nel campionato italiano e ci ha portato a un passo a tante cose, però ripeto, lasciare fuori l'attaccante scudettato è veramente, veramente difficile. Non è finita come avrebbe dovuto finire, sarebbe dovuta finire, però ripeto, credo che un giocatore che ha spostato gli equilibri, che ha fatto grandissime cose. Lì davanti io non mi sono voluto esprimere perché nella fase difensiva Ciro è stato perfetto, a centrocampo c'erano pochissimi dubbi, li ha centrati tutti, davanti si rischia di fare delle preferenze che non
è
difficile. È tanto difficile, sono passati campioni. E anch'io condivido, Spalletti e Sarri sono sicuramente le due persone che hanno fatto vedere il miglior calcio a Napoli, sicuramente.
Assolutamente. Poi tra l'altro, proprio parlando dei grandi esclusi della formazione, Mertens. Cioè Mertens, ragazzi, viene da piangere, cioè Mertens non si può lasciare.
Dimentichiamo anche Insigne.
E perché Calleion? Vabbè, comunque adesso,
il problema è questo, Emanuela.
Non c'è
il fatto che
guardalo, ritratto team. Subito.
Si deve giocare in 11, se no facciamo l'organico. La lista dei 20.
Facciamo la rosa di 20, e poi ci salviamo così. Facciamo una rosa di 20, 22, possiamo salvarci.
Anche Zielinski per me.
Zielinski. Io non riuscirei a lasciare fuori Hamsik neanche sotto tortura proprio medievale, non ci riuscirei mai.
Noi parliamo di ciò che è più forte della storia del Napoli,
ragazzi,
non del Napoli AGL, del Napoli.
No, del Napoli in genere. No, ragazzi, ma non è proprio un fatto di cuore, è proprio un fatto di tattica, di tecnica, di modo di giocare. Vabbè, comunque oramai abbiamo aperto un Amar Cord che non si chiude più, perché vi vedo tutti molto appassionati. Detto questo, però, Ciro, la tua domanda per Nicola.
Ah, Nicola, chiedo cosa ti aspetta dal Napoli di Cagliari sotto il profilo della prestazione, perché per carità, i 6 punti in 3 partite, considerando come si era partiti, fanno bene, però anche col Parma non è stata una prestazione esaltante, diciamoci la verità. Quanto si aspetta in termini di miglioramenti a Cagliari?
Mi aspetto tanto Ciro, perché come hai detto giustamente tu, il Parma nel primo tempo ha messo in serissima difficoltà a Napoli e a centrocampo non c'erano ancora gli equilibri giusti. È vero che sono solamente 4 uscite ufficiali del Napoli, è vero che la squadra è stata assemblata e definita nell'ultimo giorno di mercato, comprando giocatori secondo me altamente funzionali e di prestazioni veramente di livello, lo stiamo vedendo adesso con le loro nazionali, quindi credo che Conte abbia, rispetto alle uscite precedenti, dei ricambi di altissima qualità e da poter sfruttare. Si è detto di vedere una staffetta con McTominay già in campo a Cagliari, non da titolare ma sicuramente a parte in corso, perché ripeto, il centrocampo è quello che necessita in questo momento sicuramente di gamba, perché abbiamo visto quanto Anguissa e Lobotka, due, debbano correre, rincorrere e attaccare, e sinceramente non sono abituati, a giocare un centrocampo a 3 dove Lobotka era un po' il faro e l'uomo di equilibrio. Anguissa con Zielinski o Kajust erano quelli di inserimento e di interdizione, quindi credo che giocando a 2 ci sia un esborso di fatica diversa, e di giocatori importanti come quelli che ha preso Napoli, Conte sicuramente non rinuncerà, e Conte in questi 10 giorni di allenamenti in più, un Lukaku sicuramente titolare, perché la condizione sarà sicuramente aumentata e Napoli ha bisogno di un finalizzatore là davanti, e quindi credo che 10 giorni in più di lavoro di Conte servano sicuramente per vedere dei passi in avanti, soprattutto, ripeto, in solidità e in equilibrio, perché è una squadra che abbiamo visto che quando ha la palla e attacca può fare male, ma quando gli altri hanno la palla soffre ancora di ripartenze, soffre ancora di squilibrio, e credo che una squadra come quella del Napoli, visto anche il campionato scorso, debba lavorare su quello, quando non è in possesso a fiutare il pericolo e a non essere, diciamo, scoperta nelle ripartenze di squadre avversarie. Cagliari, che oltretutto è una squadra che si chiuderà sicuramente, ripartirà e potrebbe veramente metterci in difficoltà.
Nicola, ti ringraziamo per questa tua analisi, ovviamente ti contatteremo nel corso di questo campionato che si preannuncia molto avvincente, insomma a me stuzzica parecchio, mi incuriosisce parecchio. Ti ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi, sempre un piacere, un saluto a tutti, a Ciro in particolare, ciao a tutti.
Grazie, ciao, Nicola. A Nicola Mora. Ciro, io avrei voluto parlare con te di stadio, di centro sportivo, però insomma non ti mollo, ti ritroverò se tu ci sei tra 32 secondi dopo la pubblicità, perché si è scatenato l'inferno anche sul 339-6699-90 a proposito di quella formazione ricca e infarcita di calciatori che hanno scritto, che hanno contribuito a scrivere la storia del Napoli. Ti ritrovo tra 32 secondi?
Va bene. Bene, okay.
Ok, tra pochissimo torniamo da voi, 339-666-9990, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, mamma mia, questa puntata sta volando, l'ultimo quarto d'ora in vostra compagnia, questa puntata di Marte Sport Live tiro al bersaglio che vedo caldissima, perché al 339-666-9990 ci stanno arrivando tantissimi messaggi. Uno, quello di Gennaro da Secondigliano, dice: il disagio dei tifosi napoletani impazziti nelle più strane forme di moduli da adottare arrivano dal fatto che non siamo riusciti a piazzare Ngonghe e Folorunscio. Con i loro soldi avremmo preso un difensore ed un esterno destro e tutta questa follia su un nuovo Napoli di Conte non ci sarebbe stata. Voglio andare subito da Ciro Troise, che ritroviamo appunto già da prima della pubblicità, e voglio salutare anche il direttore sportivo a me carissimo Pietro Lo Monaco. Bentornato su Marte, direttore.
Buonasera, ciao Emanuele, buonasera a tutti.
Allora, subito dal direttore Lo Monaco, secondo lei questa idea che il Napoli possa con i nuovi innesti cambiare modulo, cambiare pelle tattica, è una follia dei tifosi perché non si è riusciti a vendere qualche calciatore, qualche pedina di troppo, oppure ha una base su cui si può ragionare?
Io penso che abbia preso dei giocatori per fare il suo 3-5-2 che predilige l'allenatore, no? Poi dopo e abbia una rosa che gli consenta anche qualche divagazione tattica, beh, questo è innegabile. Quindi, ma di massima, diciamo così, che penso che l'idea, penso, mi piace pensare a McTominay e a Gilmour, che sono proprio due giocatori proprio adatti per giocare in un certo modo, fermo restando, ripeto, che lui c'ha Lobotka, c'ha Anghissà, c'ha geni di un certo spessore là in mezzo, e poi ha anche degli elementi che a partita in corso possono essere destabilizzanti per gli avversari, tipo il giocatore di colore preso dal Portogallo, Neres, come si chiama?
Neres,
sì. Sì. Quindi voglio dire, mi sembra che abbia una rosa abbastanza variegata che gli possa consentire sicuramente di esprimere più di un modulo.
Sarà interessante vederlo, Ciro. Invece ti lascio la domanda appunto al direttore Pietro Lo Monaco e poi ti voglio chiedere qualche aggiornamento su stadio e centro sportivo.
Gli chiedo al direttore, al di là del modulo, del sistema di gioco, il Napoli conserva le difficoltà dell'anno scorso nelle distanze, in questa difficoltà a scegliere cosa essere tra pressing alto e blocco basso davanti alla difesa. Come la dovrebbe affrontare Conte questa storia qui?
No, mi viene un po' da sorridere, no? Cambiano tante terminologie: pressing alto, blocco basso, transizione. Calcio è semplicissimo.
Facciamola semplice, non, sempre in mezzo.
Non penso che ci sia se palla a loro e palla a Napoli. Palla a loro e Napoli prima la prende e meglio è. E per prenderla bisogna che sia organizzato tatticamente a seconda di quello che predilige l'allenatore. Stabilisce una linea di pressing, appena la palla arriva all'altezza della linea di pressing si mettono in moto tutte le varie catene. Palla al Napoli, bisogna andare a metterla in porta. Quindi alla fine guardate che la tattica non vince mai. La tattica ti dà ordine, ti dà la capacità di stare in campo in un certo modo, ma alla fine vincono i calciatori, vince il livello dei calciatori, vince la capacità che ha l'allenatore di creare un gruppo affamato, agguerrito. Sono i fattori più importanti e quello più importante non bisogna mai dimenticare. La qualità dei giocatori, sono loro che vincono e perdono.
E questi giocatori, questa rosa del Napoli, ha la qualità per combattere per cosa in questa stagione?
Ma sicuramente ha la qualità per essere competitivo, perché detto tra di noi, l'Inter la vedo un peletto avanti rispetto agli altri. E la Juve ha fatto dei passi in avanti, nel senso che ha accorciato il gap che c'era rispetto allo scorso anno, ma il Napoli lì è lì, se la gioca senza nessun problema.
potrebbe lottare per la zona Champions, o secondo lei, direttore, potrebbe anche mirare a qualcosa in più?
Senza dubbio la zona Champions è alla sua portata, senza proprio pensarci nemmeno un minuto. E poi arrivare a qualcosa in più dipende da tutti quei fattori che ho detto io, dipende dalla capacità dell'allenatore di riuscire a creare un gruppo omogeneo e affamato, come dicevo prima, e dipende che i giocatori del Napoli, quelli che praticamente incidono, facciano una buona annata. Mi riferisco ai Cravastelia, mi riferisco ai Lukaku, eccetera eccetera. Quindi il Napoli è un campionato bello da giocare, un campionato che sa che ha da vederselo con altre due o tre squadre. Il Napoli è lì, e insieme alle due o tre che giocano per il risultato finale più importante.
Allora, direttore, prima di lasciarla andare, noi abbiamo fatto prima un giochino, diciamo, suggerito anche da Dario Sarnataro, che questa mattina ha spopolato. 20 anni di De Laurentiis al Napoli, scelga lei 11 calciatori che in questi 20 anni si sono alternati, appunto, si sono succeduti a Napoli, in una formazione che lei giudica, diciamo, con i migliori in assoluto. Molto difficile in attacco, mi rendo conto, però, insomma, vogliamo ascoltare la sua.
Guarda, è difficilissimo, eh. Intanto 20 anni, ricordarsi 20 anni di calciatore non è semplicissimo.
Impossibile, sì.
Ecco, perché poi dopo magari c'è stato anche quello che nell'immaginario popolare non è riportato come uno dei migliori, ma magari è stato un giocatore determinante nel Napoli. Cioè, quindi voglio dire, non è semplicissimo, assolutamente.
Ma direttore, per le domande semplici si rivolga altrove.
Come?
Per le domande semplici si rivolga altrove, noi vogliamo metterla in difficoltà, scusa.
Intanto che modulo scegliete?
No, lo deve dire lei, noi l'abbiamo già fatte le nostre scelte.
Quindi faccio proprio l'allenatore, che non è articolo mio, quindi io tutt'al più io posso gestirli gli allenatori. Ma no, mi sembra veramente un compito improbo su 20 anni di De Laurentiis. Ha fatto però una cosa, mi sento di dire, ha fatto sicuramente un buon lavoro. Io non sono certamente uno dei uno che, come si dice, degli adulatori, no?
Certo.
Anzi,
no,
penso
è stato
che,
molto
penso
oggettivo
che abbia,
nelle critiche.
Abbia una maniera un pochino così di fare le sue cose, però è innegabile che a Napoli ha fatto bene. Guardate che fare i risultati in una piazza che vive calcio dalla mattina alla sera, che per certi versi chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, non è semplicissimo. È il fatto di aver mantenuto la barra dritta e aver fatto sì che il Napoli stesse in pianta stabile ai livelli, diciamo così, maggiori. Beh, questa è una nota di merito che va ascritta sicuramente alla società.
È così, direttore, noi la ringraziamo per la sua disponibilità, la sua professionalità negli interventi. Grazie di tutto cuore.
Ciao Manuela, arrivederci, ragazzi.
Grazie al direttore. Ciao, Pietro Lomonaco. Io, Ciro, voglio tornare da te per affrontare molto brevemente, davvero in un minuto, se la questione stadio centro sportivo. Ricordiamo che il centro sportivo, il Napoli dovrebbe lasciarlo entro l'anno. Com'è la situazione? Se hai novità.
Per lo stadio ormai si segue la linea del dialogo Manfredi De Laurentiis riguardo a modernare il Maradona in modo che possa ospitare gli europei 2032, quelli che l'Italia che si faranno in Italia e in Turchia. Riguardo al centro sportivo è molto semplice, dovrebbe lasciarla ad ottobre 2025, però al momento non c'è ancora una strada concreta, ci sono tanti discorsi aperti, tra cui la Copatria. Però una strada concreta ancora non è stata perseguita per dare al Napoli un nuovo centro sportivo.
Diciamo sono due nodi molto importanti da sciogliere, anche difficili, mi rendo perfettamente conto, però se si costruisse davvero un centro sportivo sarebbe una novità importantissima, sarebbe la prima volta che il Napoli si doterebbe di una struttura immobiliare definita, perché il Napoli ad oggi non ce l'ha, ricordiamolo che non è di sua proprietà il centro sportivo di Castel Volturno, sarebbe un ulteriore passo avanti, no, nella gestione del Napoli.
Sì. Sarebbe un passo avanti epocale, dopo non ci sarebbe più niente da dire, dopo il centro sportivo e anche secondo me una lunga convenzione per lo stadio ammodernato, perché porterebbe il Napoli in una nuova dimensione, anche perché vengono secondo me raccontati poco i passi in avanti sotto il profilo societario, che oggi il Napoli ha Coca-Cola come sponsor, ha avuto Amazon, a fare un lavoro sui social che fino a qualche anno fa non
sì,
faceva.
Sì, davvero, totalmente diverso. Sì.
Ha costruito finalmente da aprile 2023 in poi un rapporto empatico con i propri tifosi, tutti, anche quelli organizzati, e quindi anche sotto questo aspetto ha fatto dei passi in avanti epocali che magari vengono considerati meno rispetto ai risultati sportivi, ma per me sono ancora più importanti.
E guarda, io non trascurerei affatto l'atteggiamento, il recupero dopo la stagione pessima passata, perché non è da tutti mettersi così tanto in discussione. Io sono anche molto critica, sono stata nei confronti di De Laurentiis, e se dovesse ricapitare l'occasione lo sarei qualora la cronaca, no, ci desse delle motivazioni, perché ovviamente noi raccontiamo la realtà e la verità, però devo dire che recuperare dopo un'annata così negativa, senza la Champions League, senza la cessione di Osimhen, con tutte le difficoltà del caso, riprendere in mano il Napoli, cederlo praticamente nella sua gestione quasi completamente ad Antonio Conte e ad un team straordinariamente corposo ed importante ed anche oneroso da sostenere, creare una squadra così competitiva, spendere 150 milioni di euro non è da tutti, quindi devo dire che quest'anno ha fatto veramente un passo importantissimo, gli va riconosciuto.
Sì, significa rivedere se stesso a 75 anni, rivedere un modello che poteva tranquillamente dire un'annata negativa può capitare, se volete, nessuno poteva dire niente, e invece ha rivisto un modello che ha funzionato,
vero,
però l'ha adeguato alla realtà che si trovava a vivere, che era quella di rialzare la propria creatura dopo un fallimento, e non è assolutamente roba da tutti questa qui, gli ha dato atto di quello che ha fatto.
Sì, sono assolutamente d'accordo con te,
rischiando,
Ciro.
Rischiando anche.
Non ho
rischiando
capito.
Anche
ah sì, rischiando tantissimo, si è assunto il rischio di impresa, che tra l'altro nelle aziende si ragiona così: quando l'azienda sta quasi per fallire, ovviamente non era il caso del Napoli, che aveva delle ottime risorse grazie alla gestione di De Laurentiis, quindi sempre comunque merito suo, però voglio dire, quando ci sono annate difficili un'azienda può decidere di abbassare il livello di produttività o addirittura di innalzare i propri obiettivi e quindi mettere in moto investimenti eccetera, e De Laurentiis si è assunto un grandissimo rischio di impresa, quindi gli va dato atto e gli va riconosciuto tutto questo. Intanto ti ringraziamo, Ciro, per essere stato con noi, ti leggiamo come di consueto sul Corriere del Mezzogiorno già domani.
Grazie a voi.
Grazie a Ciro Troise. Ci state scrivendo in tantissimi, c'è un nostro ascoltatore Angelo che dice i veri professionisti si comportano così, si riferisce a McTominay e Gilmour, hanno finito con la nazionale, si sono messi subito a disposizione del club e di Conte, questo è il rispetto, quello che non ha avuto Osimhen, per me vinceremo contro il Cagliari, se ne erano Lukaku e Kvaratskhelia. Poi c'è una nostra ascoltatrice che dice: ma perché limitarsi all'11 titolare, bisogna per forza prevedere tutte le sostituzioni, quindi due per ruolo per forza. Fa l'occhiolino Gilda, che salutiamo e ringraziamo, ci segue sempre con affetto. Poi vado a leggere l'ultima formazione, perché siamo proprio in chiusura, quella di Paki Web, appunto, che è intervenuto prima con un vocale, dice: una formazione con tutto cuore, dell'emozione più che tecnica, Reina, Grava, Koulibaly, Kim, Maggio, Lobotka, Amsic, Lavezzi, Higuain, Osimhen e Cavani. Mamma mia, veramente spettacolare, una formazione molto equilibrata, devo dire. Detto questo, insomma, ringrazio veramente, mi scuso perché ci avete scritto scritto in tantissimi, non ho fatto in tempo a leggere tutti voi, a mandare in onda tutti quanti i vostri locali, ma possiamo recuperare domani, dove lo sport torna su Marte. 12:13 Gianluca Gifuni con Forza Napoli Sempre, 13:14 Dario Sarnataro con Marte Sport Live, e poi ci sarò di nuovo io di sera dalle 20 alle 21 con Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui, ringrazio Vincenzo Russo al di là del vetro, vi auguro un'ottima serata. Da Emanuela Castagli è tutto, buona serata e soprattutto vi lascio all'ottima musica di Radio Marte. Ciao.
Marte Sport Live Tiro al Bersaglio.